Il radiogiornale.
Buongiorno da Veronica Lippi. Blaten, il giorno dopo. Il villaggio è quasi completamente distrutto dopo il crollo del ghiacciaio. Si sta formando un lago e per precauzione sono state evacuate alcune zone a valle. Nel giornale ci collegheremo con la Löchental per sapere come reagisce la popolazione ad un dramma senza precedenti, ma che possibilità ci sono che questa diventi la normalità nel nostro paese. Ci risponderà un esperto. Negli Stati Uniti un tribunale blocca parte dei dazi di Trump. Sono illegali, ma il presidente è pronto a fare ricorso. Intanto diventa ufficiale la partenza di Elon Musk dal governo, se ne va nell'indifferenza della Casa Bianca. 40 anni fa la strage dell'Eisel, prima della finale di Coppa dei Campioni morirono 39 tifosi della Juventus, fu la strage che svegliò le coscienze nel mondo del calcio. Il ghiacciaio del Birch nell'Alto Vallese è crollato, è successo ieri pomeriggio e 3 milioni di metri cubi di roccia, fango e ghiaccio hanno ricoperto quasi completamente il villaggio di Blatten, dove ormai da una decina di giorni non vive più nessuno. Una persona è comunque dispersa, allora Paola Torre, ora desta preoccupazione il lago artificiale che si sta formando dietro gli accumuli di roccia che bloccano il greto del fiume Lonza.
Sì, esattamente, lo ha spiegato stamattina il portavoce dello Stato Maggiore di condotta. Il lago continua a riempirsi e importanti flussi provenienti appunto dal lago potrebbero erodere il terreno lungo il fiume, che potrebbe quindi inondare la valle sottostante. Oggi, ha indicato Antoine Jacot, vice capo della sicurezza civile e militare del Vallese, si cercherà di capire quali sono le dimensioni di questo lago. Per ridurre al minimo l'impatto di un eventuale straripamento, le autorità hanno deciso di aumentare la zona di protezione della diga di Ferden, già di 900.000 metri cubi. Quando la zona sarà in sicurezza, l'obiettivo sarà quello di installare le pompe del cantone e dell'esercito nel lago. Attualmente però non è possibile nessun intervento e questo lo leggiamo proprio nell'ultimo comunicato pubblicato dal cantone. Per precauzione comunque alcuni edifici dei comuni di Villers e Kippel, situati appunto a valle, sono stati evacuati ieri, 16 le persone che hanno dovuto lasciare le loro case, che si aggiungono alle 108 sfollate il 19 maggio in via precauzionale, prima cioè che il terreno della valle cominciasse a cedere.
Le immagini impressionanti del crollo del ghiacciaio hanno fatto il giro del mondo, li vediamo praticamente su tutti i siti internazionali. Quando la nuvola di terra e polvere si è posata, abbiamo poi avuto la misura esatta della devastazione, Paola.
Sì, i detriti, i 3 milioni di metri cubi di roccia, fango e ghiaccio si estendono per circa 2 chilometri di lunghezza e raggiungono fino ai 200 metri di larghezza. Dei voli di ricognizione sono previsti per determinare i rischi residui per quel che riguarda montagna e ghiacciaio, spiegato ancora Antoine Jacot. Come dicevamo, però, nonostante l'evacuazione, un uomo risulta disperso e si tratta di un 64enne della regione. Le ricerche con i cani da salvataggio sono in corso. Da segnalare infine che le scosse provocate dal crollo sono state percepite in tutta la Svizzera. Secondo il servizio sismico del Politecnico Federale di Zurigo, si tratta del più grande movimento di massa mai registrato ed è comparabile a quello del Pizzo Cengalo soprabbondo del 2017.
E a poca distanza da Blatten, a Ferden, sempre nella Löchental, ritroviamo la nostra inviata Anna Riva. È lì, è a Ferden, che è stabilito il quartier generale delle autorità, dove sono fermati i giornalisti, dove si tengono le conferenze stampa. Allora Anna, che situazione hai trovato stamattina? Come sta reagendo la popolazione?
Buongiorno, sì, ho potuto parlare con diverse persone e quello che ho visto e sto vedendo è una comunità molto scossa, molto provata da questa tragedia che tocca le persone evidentemente da vicinissimo. Qui infatti, anche se non si è di Blatten, si ha parenti o amici a Blatten. Il proprietario di un ristorante per esempio ci ha raccontato che ha iniziato la sua carriera proprio a Blatten. Sono quindi storie molto toccanti, dalle quali però emerge anche un denominatore comune, che è la volontà, malgrado tutto, di andare avanti, di continuare a vivere. Forse non a Blatten, non tutti infatti credono nella ricostruzione del villaggio, ma comunque in questa valle, nella Löchental, nonostante i pericoli che la montagna ha dimostrato ancora una volta di avere in serbo, nonostante lo scoramento e l'emozione. Si respira quindi anche un'aria di coesione, di solidarietà, per quanto forse a tratti impotente, solidarietà con la popolazione di Blatten, 306 persone che oggi in gran parte devono ripartire quasi da zero.
Anna Riva dalla Löcental. Ma quanto un evento di questo tipo può davvero essere definito eccezionale e quanto invece potrebbe riproporsi regolarmente in altri luoghi della Svizzera, a sud delle Alpi per esempio? Il Ticino, la Mesolcina, sappiamo, l'anno scorso sono state profondamente segnate e toccate da disastri naturali. Allora, John Robiani ne ha parlato con un geologo ticinese, Urs Lüchinger.
La probabilità che accada un'altra cosa di questo genere, di questa entità, è remota. Questo non toglie il fatto che comunque possono avvenire anche nel nostro territorio altri eventi, ma non probabilmente di dimensioni così ciclopiche come quello di Blatten.
Ecco, ogni evento è diverso, può avere anche cause diverse, però anche nella Svizzera italiana, mi scuso se uso queste parole che sono anche brutte, ci si sta quasi abituando a questi disastri e questo fa riflettere.
Ma se la popolazione si abitua a riconoscere questi eventi, non è poi in fondo un male. Ne prende coscienza, sia chi deve gestire il territorio quanto gli abitanti possono prendere le debite precauzioni e rendersi conto che viviamo in montagna e questi eventi adesso, grazie a voi in media, vengono messi in risalto. Ma sono sempre accaduti da millenni a questa parte, dal ritiro dei ghiacciai in avanti, e avverranno ancora, ecco.
Le chiedo quanto monitoriamo le Alpi, quanto le monitoriamo davvero e quanto si può fare di più secondo lei?
Ticino, la rete di monitoraggio dei versanti potenzialmente instabili e instabili è molto molto fitta e molto serrata. Da quel punto di vista fare di più si può sempre, ma io ritengo che il monitoraggio in corso è più che sufficiente.
E per Blatten le posso chiedere secondo lei cos'è che la preoccupa maggiormente?
Molto preoccupante, e in Ticino ne abbiamo avuto una storia di questo genere con la Buzza di Biasca. La frana ostruisce il decorso del fiume Lonza da versante a versante. Bisogna far di tutto affinché questo accumulo non divenga superiore a quanto è capace la diga più a valle di trattenere.
Le valutazioni del geologo Urs Lüchinger. Io vi ricordo che noi seguiremo chiaramente la situazione a Blatten. Tra l'altro, una conferenza stampa delle autorità è prevista nel pomeriggio, nel tardo pomeriggio. Cercheremo di darvi tutti gli aggiornamenti anche in 6 di sera. Passiamo all'attualità internazionale. Negli Stati Uniti stanotte è diventata ufficiale la partenza di Elon Musk, che lascia il governo americano. Il suo mandato scade domani, 30 maggio, ma in realtà, secondo la Casa Bianca, dovrebbe già aver lasciato l'incarico. Musk su X ha ringraziato il presidente Trump per l'opportunità concessa. Lo ricordo, si è occupato di ridurre lo spreco, diciamo così, di tenere sotto controllo le spese dello Stato e renderlo più efficiente. Noi ne parliamo con Andrew Spanaus. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno.
Allora, il nostro pubblico lo conosce, giornalista e analista americano, vive in Italia. Musk era praticamente plenipotenziario, no? Aveva mani libere, ce l'ha fatta a portare avanti, diciamo così, la sua battaglia. Ha raggiunto qualche risultato concreto?
No, sicuramente non l'ha raggiunto, anche se nelle prime settimane ha fatto delle cose che hanno e avranno un effetto permanente. Pensiamo alla chiusura di varie agenzie americane, USAID, che da queste parti si dice USAID, l'Agenzia per lo Sviluppo Internazionale. Come vari uffici, altri uffici del governo americano sono stati chiusi, qualcuno viene ripreso grazie anche ai tribunali, ma questo crea dei grossi problemi, perché, per dare un esempio, l'obiettivo in tutto questo, da una parte c'è quello di Trump di dire che non dobbiamo avere nulla che spinga la diversità, equità, inclusione, temi woke, eccetera. Per questo si butta via tutto insieme. Musk invece voleva tagliare pesantemente il bilancio pubblico e si è dovuto ammettere che non è possibile farlo senza trovare grandissime resistenze.
Ma si è confrontato con qualcosa più grande di lui, ma più grande di tutti? Cioè, anche l'uomo più ricco del mondo ha dovuto affrontare il fatto che non può influenzare tutto.
Non può influenzare tutto, nel senso che non comanda lui, come non comanda solo il presidente in un sistema, per fortuna, un sistema che ha delle istituzioni, cioè pensare di tagliare così tanto ha degli effetti enormi, anche i repubblicani, anche altri membri del gabinetto, cioè dei ministri dei dipartimenti americani, dicono: se arrivi e mi tagli tutto il personale, tagli i servizi, crei un disastro. Quindi sicuramente più lo Stato americano e la società americana sono ben più grandi di Elon Musk e la sua idea che potevamo tagliare il 40% di quello che fa lo Stato americano non cozza con la realtà, significa eliminare grandi fette dello Stato sociale, dei servizi pubblici. Basti pensare che hanno mandato la lettera ai controllori di volo il giorno dopo il primo incidente mortale in America da oltre un decennio. Insomma, va bene risparmiare soldi, però se gli effetti possono essere questi, tutti hanno capito che è follia.
Veniamo al suo rapporto con Donald Trump. La Casa Bianca lo ha congedato piuttosto freddamente, Musk, facendo sapere che la decisione di lasciarlo andare arriva dall'alto. Quindi la parabola da best buddy, come l'ha definito Donald Trump, miglior amico, a ingombrante conoscente, era piuttosto prevedibile, ma secondo lei possono ancora essere alleati su certi temi politici?
Prevedibile sì, nel senso tutti noi che facciamo il mestiere di analisti, giornalisti, ci siamo detti che la cosa non poteva durare più di qualche mese, anche per l'opposizione a Musk, per non parlare degli effetti molto negativi sul suo lavoro, su Tesla, eccetera. Penso che siamo a un punto, si sia andato un punto un po' oltre, cioè quando si è alleati e poi si fa una grande nuova iniziativa e una persona rimane scottata, non è così facile tornare alla situazione di prima, anche se non ho dubbi che tra qualche mese o diciamo l'anno prossimo, quando ci sono le elezioni di medio termine, Trump, Musk possa tornare a elargire soldi. Adesso i soldi che ha promesso alle organizzazioni politiche legate a Trump non li ha consegnati, però ne ha abbastanza e magari dopo 6 mesi, 8 mesi fuori dagli aspetti politici gli tornerà questa volontà di influire.
Magari sono anche resi conto, magari Musk si è reso conto che i suoi interessi anche finanziari non coincidono con quelli del governo americano o qualcuno dice anche del presidente Trump.
Non coincidono sicuramente, anzi lui come impiegato governativo speciale aveva un'esenzione, esente dalle leggi, le regole sui conflitti di interesse, ma i conflitti sono enormi. Basti pensare che quando Trump è andato nell'Arabia Saudita e negli Emirati Arabi Uniti, Musk era molto scocciato perché ha annunciato una collaborazione sull'intelligenza artificiale, su una data center con OpenAI, una società in cui lui era coinvolto prima, ma adesso non lo è. Poi lui ha tanti interessi, sembra che abbia dato molto fastidio a Trump anche quando Musk si è intromesso nelle questioni della Cina, perché anche lì Musk ha i suoi interessi, quindi ci sono interessi personali. Poi anche Donald Trump sfrutta lo Stato e il governo, lo sappiamo, per interessi della sua famiglia, però sono due cose un pochino diverse, nel senso che Musk, non essendo stato eletto a nulla, no, è il modo in cui è arrivato, veramente andando un po' contro tutta la burocrazia pubblica, nel bene e nel male, ha creato una situazione insostenibile.
Grazie Andrew Spanaus, siamo sempre molto lucido e efficace nella sua analisi, buona giornata.
Grazie, buongiorno a tutti.
E ieri un tribunale federale statunitense, la Corte Americana del Commercio Internazionale, ha bloccato gran parte dei dazi imposti proprio dal presidente Trump. Sono interessati quelli imposti a Canada, Messico e Cina e quelli reciproci decisi a inizio aprile. I giudici hanno stabilito che la legge a cui si è appellato Trump per introdurli in realtà non gli accorda l'autorità per farlo. I dettagli con Sofia Stroppini.
Per legittimare l'imposizione dei dazi, Trump aveva invocato una legge d'emergenza che si può applicare, per esempio, quando l'economia del paese è fortemente minacciata. Tale legge permette al presidente statunitense di regolare il commercio in caso di emergenza nazionale, senza dover attendere l'approvazione da parte del Congresso, che generalmente si occupa di decisioni di questo tipo. Nella sentenza emessa dalla Corte si sottolinea però che la legge d'emergenza non autorizza il presidente a imporre dazi pressoché illimitati su merci provenienti da quasi tutti i paesi del mondo. In conclusione, secondo la Corte, il ricorso alla legge è illegittimo. Sono interessati gran parte dei dazi imposti dal presidente statunitense, fatta eccezione per quelli del 25% su acciaio e alluminio, che sono stati imposti ricorrendo ad altre leggi. Non si sono fatte attendere le reazioni da parte della Casa Bianca, che ha tuonato che non è competenza dei giudici decidere come rispondere a un'emergenza di portata nazionale. Il vice capo dello staff ha parlato poi di un colpo di stato giudiziario. L'amministrazione Trump ha già annunciato che farà ricorso in appello per contestare la sentenza. Il caso potrebbe arrivare fino alla Corte Suprema.
Parte di questi dazi applicati, l'abbiamo sentito, sono ritenuti illegittimi, per esempio quelli applicati per la Cina, ma ne rimangono in vigore altri e i loro effetti proprio in Cina si sono sentiti. Mentre il governo cerca di capire come raggiungere un'intesa commerciale con gli Stati Uniti, sui social appaiono testimonianze di proteste di diversi gruppi di lavoratori per salari non pagati, soprattutto nelle province meno ricche. Un sintomo di insoddisfazione che ostacola l'obiettivo di stimolare i consumi interni, ovvero il fatto che i cinesi comprino di più. Ci racconta di più Lorenzo Lamperti.
Datemi i soldi. La richiesta arriva da un dipendente di una grande azienda di costruzioni salito sul tetto della sede della compagnia nel Guangxi, regione della Cina meridionale. È uno dei tanti video apparsi di recente sui social cinesi e soprattutto su X, in cui i lavoratori protestano per i ritardi nei pagamenti degli stipendi. Gli episodi paiono essere aumentati nelle ultime settimane, dopo che ha iniziato a farsi sentire l'effetto dei dazi imposti dagli Stati Uniti. Pechino continua a mostrare sicurezza, ma intanto le tasse doganali colpiscono soprattutto i piccoli produttori e le aziende delle province rurali, dove gli effetti dei dazi si innestano su una serie di problemi già presenti. Dopo il crollo dell'immobiliare e la crisi dei fondi fiduciari, le casse di diversi governi locali si sono svuotate. Da nord a sud si registrano dei problemi. Il 19 maggio un gruppo di operai ha protestato davanti a un'azienda impegnata nella costruzione di una superstrada nella provincia centrale dello Hubei. Nella città meridionale di Nanning, 32 lavoratori edili si sono accampati per giorni fuori dalla loro compagnia per chiedere il pagamento dei salari. Ma anche degli insegnanti a contratto nella provincia orientale dello Shandong denunciano crediti arretrati di 6 mesi. Le proteste dei lavoratori in Cina non sono rare, come si potrebbe pensare, ma si aggiungono ora a quelle degli acquirenti di case mai completate. Nel suo recente piano di stimolo dei consumi, il governo centrale ha lanciato nuove misure di sostegno alle province locali, pensate proprio per accelerare il pagamento degli stipendi arretrati e bloccare sul nascere la serie di proteste che rischiano di trasformare qualche problema economico ancora da risolvere in un problema di ordine sociale.
Battezzare un adulto, quello che a noi oggi può sembrare una cosa normale, 500 anni fa nella Zurigo di Zwingli scatenò uno scontro religioso e politico con conseguenze fino ai giorni nostri. Fu la nascita del movimento anabattista. Proprio oggi i suoi discendenti si riuniscono per un incontro mondiale a Zurigo, laddove insomma tutto ebbe inizio. Sono i mennoniti, ma anche gli Amish americani, noti perché li abbiamo visto spesso in film e documentari. Sono quasi 2 milioni sparsi per il mondo. Ne vogliamo tornare all'origine di questa storia, lo facciamo da Zurigo con Gianluca Olgiati.
Furono giorni e anni turbolenti, eppure nella Zurigo di oggi non c'è quasi traccia di quella che fu la parte sconfitta della riforma protestante di Zwingli, quasi perché sulla riva sinistra della Limmat, in una piazzetta per lo più risparmiata dall'andirivieni dei turisti, una tavola commemorativa ricorda la persecuzione degli anabattisti. È qui che ci aspetta Urs Loy, storico dell'Università e della Biblioteca Centrale di Zurigo.
Das ist eine Erinnerungstafel an die sieben Teufel.
Una tavola posata nel 2004 in occasione del 500° anniversario di uno dei maggiori persecutori degli anabattisti, il riformatore Heinrich Bullinger.
Felix Manz hat nichts als Unruhe und Aufruhr
Una storia raccontata anche nel recente film Zwingli il riformatore. Felix Manz, uno dei capofila degli anabattisti, fu affogato nel gennaio 1527 nelle acque gelide della Limmat, così come altri suoi compagni furono giustiziati. Già, l'acqua come l'acqua del battesimo, il motivo di scontro con la Zurigo protestante.
Ich taufe dich, Felix Manz.
Come Gesù, che si fece battezzare da adulto, per gli anabattisti questa doveva essere una scelta consapevole, non imposta ai bambini. Il 21 gennaio 1525 sfidarono le leggi della Chiesa e dello Stato e clandestinamente si battezzarono a vicenda.
Auch Zwingli sagte, man soll Menschen erst taufen, wenn sie verstehen, worum es geht.
E lo storico Urs Loy ci ricorda come Zwingli fosse inizialmente d'accordo su questo punto. Teologicamente non aveva alcuna divergenza con gli anabattisti sull'eliminazione dei sacramenti della Chiesa Cattolica. A prevalere in lui furono però riflessioni politiche di potere, in particolare il timore di perdere il sostegno delle autorità cittadine che avevano sposato la riforma. Ed è per questo che il gruppo di anabattisti era pericoloso, spiega Loy. Respingere il battesimo dei bambini significava opporsi alle leggi, minare il potere delle autorità. Ma c'è di più. Il registro di battesimo era all'epoca anche il registro degli abitanti, la base per la riscossione delle tasse e per il servizio militare a cui gli anabattisti si opponevano. Oggi Urs Loy non ha dubbi.
Ich denke, die Reformation in Zürich wäre gescheitert, wenn man so...
La riforma protestante a Zurigo, dice, sarebbe probabilmente fallita se avesse seguito le idee degli anabattisti.
Wäre, wie es die Täufer vorgeschlagen haben.
La scelta difficile ma vincente di Zwingli e la persecuzione degli anabattisti. Battisti, imprigionati, giustiziati, cacciati, non solo a Zurigo ma anche nel resto d'Europa. Discendenti degli anabattisti svizzeri si trovano oggi sparsi per il mondo. In Svizzera portano il nome di Mennoniti. Ne esistono ancora 13 comunità nei cantoni di Berna, Giura e Basilea.
Chiudiamo qui il Radio Giornale. Buon pomeriggio a tutti e a tutte.